Ciao, io sono Ines.
E io sono Camilla.
Benvenuti a un completo refresh della nostra rubrica Made It Tips, che siamo felici di aver lanciato in collaborazione con Credimi.
Se non conoscete Credimi, l'azienda fintech leader nei finanziamenti digitali per imprese in Europa, correte subito ad ascoltare l'episodio 61 per sentire la nostra intervista con Ignazio Rocco. Grazie a Credimi, in questa miniserie di Made It Tips, riflettiamo su qualcosa di cruciale per Ines ed io in primis. Ha senso tornare a vivere in Italia? E quali sono le condizioni giuste per farlo? In questa rubrica affronteremo in modo chiaro e concreto tutte le novità interessanti in Italia per chi pensa di rientrare dall'estero e iniziare una nuova vita lavorativa.
Per il nostro primo episodio abbiamo parlato delle agevolazioni fiscali che esistono per promuovere il rientro dei cervelli. Abbiamo anche postato un Q&A con le risposte a tutte le vostre domande. Lo trovate su www.madeitpodcast.it nella sezione blog. In questo secondo episodio ritroviamo Ignazio Rocco e Jacopo Anselmi, co-founders di Credimi, per parlare di opportunità di carriera. Parleremo delle aziende italiane che possono essere interessanti per i talenti, passando da startup, aziende più tradizionali a finanza. E parliamo anche della cultura del lavoro in Italia. Ignazio e Jacopo, ben ritrovati. Ora che sappiamo che ci sono degli incentivi interessanti per tornare in Italia, parliamo di una cosa cruciale. Ci sono anche dei lavori per cui vale la pena tornare. Abbiamo individuato tre tipi di aziende che potrebbero essere interessanti per i nostri ascoltatori, quindi parliamone. Quando si pensa all'Italia, purtroppo lo sappiamo, non si pensa subito al mondo del digitale, eppure speriamo che attraverso le nostre storie che raccontiamo su Made It, che questo è un po' un preconcetto che non è più così accurato. Quindi diteci, ci sono aziende tech interessanti in Italia? Dove sono? Che tipo di profili ricercano?
Ce ne sono tante ormai, ce ne sono tante in realtà, tante anche grandi, meno che di quante se ne possono trovare a Londra o a New York, ma comunque molte, interessanti e grandi. Alcune magari poco note, ma importanti nel loro settore. Facendo alcuni nomi e cognomi, Bending Spoons, non so se avete familiarità con Bending Spoons.
Sì, sì, li conosciamo, tra l'altro li vogliamo assolutamente sul podcast, quindi se ci fai tu un intro, Ignazio, sarebbe fantastico.
Vale sicuramente la pena. Bending Spoons è come azienda che sviluppa app di grandissimo successo. Tutto il loro modello è interessante perché comprano delle app sottoperformanti e poi le portano a piena performance. Le app principali che hanno loro hanno 480 milioni di download. In Italia c'è un'azienda che ha prodotto app che hanno 500 milioni di download, 60% fuori dall'Italia, hanno 12 milioni di utenti mensili ed è un'azienda interessantissima e divertentissima, che tra l'altro ha degli uffici che sono tra quelli più belli che si possono immaginare, uno stile di lavoro anche molto particolare, che in Bending Spoons vige il principio che conta il risultato, no? Conta il risultato, la performance e basta. E non conta, diciamo, quasi nient'altro, quindi non è che c'è una gerarchia, un protocollo, una procedura, ma conta il risultato, c'è una grandissima libertà di lavoro, ma anche per esempio per parlare di Satispay. Satispay è un'azienda che ha più di 2 milioni di utenti, ne ha 2 milioni e 6, penso che abbia adesso 300.000 merchant, se non vado errato. È un'azienda che è cresciuta anche più velocemente di aziende come N26 nel suo campo. Oltretutto con un prodotto che è anche più complesso di N26, perché è un prodotto di peer-to-peer payments, ha sia il lato merchant che il lato utente. Satispay ha delle review fantastiche dei clienti e Alberto Dalmasso, il fondatore, è una persona formidabile a mio avviso, anche come concentrazione che ha sulla qualità del prodotto. L'ambiente di lavoro di Satispay io l'ho sempre trovato estremamente interessante per la concentrazione che loro hanno sull'esperienza dei loro clienti, il modo di cambiare continuamente l'interfaccia e renderla sempre più bella. Parliamo anche di Scalapay che è Buy Now Pay Later, per certi versi molto simile a Klarna, qualcuno potrebbe dire è un Me Too di Klarna, però non c'è niente di male dei Me Too. Fatto sta che Scalapay praticamente in pochi mesi, in un anno o poco più, si è procurata 1500 marchi, è presente dappertutto in Italia e adesso anche in una serie di altri paesi, in Francia, Germania, Spagna, Finlandia, è un'altra azienda interessantissima, con un ambiente estremamente multiculturale, perché il fondatore è un italiano che ha vissuto in Australia e ci sono persone di tutti i paesi ed è un'altra realtà molto interessante. Ma ce ne sono tante altre. Poi, non ultima, naturalmente, non posso mica non parlare di Credimi, no?
Ovviamente. Perché, raccontaci Credimi, dei vostri benefit, di cosa vuol dire lavorare da Credimi.
Intanto è importante collocare, credimi, contesto europeo. Noi avendo erogato 2 miliardi di euro nel nostro settore di finanziamenti via web alle piccole imprese, siamo di gran lunga i più grandi in Europa e ancora copriamo un solo mercato. Quindi ora c'è l'opportunità di portare, credimi, in tutta una serie di altri mercati europei. Cultura di Credimi, poi magari può commentare Jacopo. Noi rispetto a delle startup che sono molto basate sul fondatore ubiquo, onnipotente che fa tutto, essendo il fondatore uno che non è un ingegnere, non è neanche un digital marketer, nemmeno un risk manager, c'è molta più delega e collaborazione. Noi abbiamo un leadership team di 12 persone che effettivamente gestisce tutta quanta Credimi, e se devo citare poche cose importanti senza annoiare troppo, c'è una quindicina di persone da noi che hanno la casa pagata da Credimi. C'è un piano di welfare che comprende tutti, che ha la possibilità non solo della casa, ma anche di una serie di altre coperture che vanno dai viaggi all'istruzione, al learning, a una serie di altre cose. Tutta Credimi è del team, ma non con stock option, proprio con azioni. Cioè il 50% di Credimi appartiene al team. Voi penserete, nel senso che Ignazio poi c'ha il 45%, gli altri no, il 50% di cui io, di questo 50 o meno della metà, e il resto è del team, quindi partecipano tutti alla proprietà di Credimi. Solo per citare tre cose.
Ti faccio una domanda, quindi la differenza anche per i nostri ascoltatori, perché quando uno va a lavorare in ambiti un po' più nuovi, questa cosa delle stock option fa parte di un grande parte del benefit. Quindi cos'è la differenza tra azioni e stock options? Cioè, ci puoi spiegare velocemente per le persone che accettano un lavoro?
La stock option è una cosa che dà diritto a comprare delle azioni, e questo diritto a comprare le azioni poi in genere viene posticipato nel tempo, è soggetto a una serie di eventi. Nel nostro caso questo 50% è un diritto che è già stato esercitato, quindi queste persone posseggono di fatto delle azioni di Credimi, e quindi se Credimi fosse venduta al valore di X, la metà di questo X andrebbe alle persone che ci lavorano. Però se devo dire la cosa per me più importante della cultura di Credimi, non è neanche tanto questa, ma il fatto che tutte le cose che facciamo, da ogni funzionalità di prodotto fino ai contratti che scriviamo, fino ai nuovi prodotti che disegniamo, qui sono creati dalla squadra, e non c'è un blueprint centrale con una roadmap che dice si fa questo e solo questo, punto e basta. Le persone hanno veramente la possibilità di, anche persone arrivate l'altro ieri, di dire la loro, di includere qualcosa di nuovo, di contribuire.
Aggiungere anche che i founder sono molto simpatici e aiuta sempre.
E gli altri, escluso me però, soprattutto Jacopo. Jacopo, esatto. Soprattutto tu devi dimostrare che sei simpatico.
Allora, guarda, io giusto aggiungo un unico punto rispetto a quello che ha già detto Ignazio, che mi è trovato totalmente d'accordo, che oggi è un elemento che nel mondo del lavoro conta sempre di più, lo stiamo imparando tutti, che è la flessibilità sul modo di lavorare, no? Questi anni di pandemia ci hanno forzato in casa e ci hanno anche obbligato, chi più chi meno, a ripensare il proprio modo di lavorare in modo flessibile. Questo aspetto per noi è stato presente sin da subito, perché la flessibilità di lavorare in modo remoto c'è sempre stata e oggi rimane ancora un elemento importante sicuramente del modo di lavorare da Credimi.
Per tornare un attimo a questi lavori di cui ci hai parlato, Ignazio, possiamo parlare un po' dei profili che queste aziende stanno cercando, diciamo, quali sono i ruoli, le qualifiche che bisogna avere?
Dunque, nel mondo che conosco più da vicino, che è quello del fintech, sono importantissimi tutti i ruoli che hanno a che vedere con analytics e data science. Noi stiamo cercando persone adesso che ci aiutino a perfezionare gli algoritmi nel rischio di credito, nel rischio di frode, nel data science applicato al marketing. Marketing analytics in tutte le sue poi derivazioni è una cosa di enorme importanza per noi. Sono molto importanti le persone che sono capaci di creare UX e design, e human centered design in un modo, e che abbiano molta voglia di creare cose nuove. Nel fintech una delle cose più importanti che bisogna ottenere è rendere piacevoli, semplici, delle cose che di per sé sono noiose e complicate. E in questo, diciamo, UX e UI, ma anche la parte di, come devo dire, consumer research, no? Che ti fa capire qual è la UX giusta, sono cose importantissime. Sono molto in voga e richiesti anche i low code specialist, con grande disappunto e scherno da parte dei veri developer, no? Che la considerano una professione un po' deviata, no? un po' oscena quasi, però sono comunque molto richiesti. Naturalmente nel mondo del development, cioè i developer, gli ingegneri sia di front-end che di back-end, che i full stack, c'è una domanda gigantesca, quindi cerchiamo anche quel tipo di figure. Noi abbiamo anche poi le figure particolari che sono nel team lending, no? Che sono persone che di fatto prendono le decisioni di credito, però non tanto come in una banca tradizionale, no? Rivedendo tutti i numeri, sono persone che lavorano con un algoritmo che sforna, che propone centinaia, migliaia di decisioni, e queste persone supervisionano un po' l'algoritmo e hanno un ruolo importantissimo, perché poi sono quelle che ogni settimana fanno uscire bonifici per 15-20 milioni di euro a centinaia di aziende da finanziare. Questo è un po' il panorama delle figure che stiamo cercando noi adesso.
E invece, per parlare un po' più di aziende tradizionali, perché comunque ce ne sono anche tantissime di queste in Italia, che pur, diciamo, non essendo centrate sul digitale, possono essere dinamiche o comunque aziende che hanno un'enorme importanza anche fuori dall'Italia. Cosa ci dice di questo mondo magari più corporate, tradizionale?
Ma guarda, a me su questo mi vengono in mente subito i nostri gioielli della meccanica. Pensate ai brand di auto e di moto, no? che hanno fatto la storia. Da Ferrari a Ducati a Lamborghini, ma anche tutti poi i fornitori di componentistica per questi giganti che sono presenti nei distretti produttivi italiani.
Uno dei recenti sviluppi che più mi ha interessato è stata la possibilità di applicare gran parte della tecnologia legata al mondo dei dati, che prima citava anche Ignazio, utilizzata tantissimo per ottimizzare i processi digitali, per creare i prodotti digitali, anche proprio alla manifattura. Ho letto recentemente un articolo di un luminare in questo settore che si chiama Andrew Ng, professore di Stanford, cofondatore di una marea di progetti, tra cui anche magari alcuni di voi conoscono Coursera, la piattaforma di learning online. Appunto, ha proprio raccontato come questa tecnologia potrà aiutare proprio a produrre industrialmente oggetti a una scala molto alta, con molti meno errori e difetti nella produzione, applicando sostanzialmente tutta la parte di computer vision. Queste innovazioni anche nel mondo della manifattura e dell'industria tradizionale credo che siano davvero interessanti.
Uno dei nostri soci è, per esempio, in campo di aziende tradizionali, due dei nostri soci sono imprenditori del tipico Made in Italy. Uno si chiama Nerio Alessandri, è il proprietario di Tecnogym, che magari conoscete perché è presente in tutte le palestre del mondo, con questi attrezzi bellissimi che fanno, sia per le palestre che per le case. Ed è anche un'azienda molto, molto divertente come modo in cui è organizzata. Se vi capita, andate a vedere, a visitare la loro sede, che è un gigantesco campus pieno di sia palestre, sia posti dedicati al wellness, alla nutrizione, ed è veramente divertentissimo. E l'altra azienda, una cosa magari più noiosa, ma non tanto, Ariston Group, che è uno dei leader mondiali in scaldabagni, caldaie, apparecchi per il comfort termico, anche l'imprenditore è uno dei nostri soci. È un'altra azienda interessantissima, magari uno non sa che fanno il 70% dei ricavi fuori dall'Italia e sono presenti in 60 paesi. Tutto ciò che riguarda il riscaldamento è ad altissima trasformazione adesso, perché ci sarà un passaggio dal gas ad altre forme più efficienti. È un'azienda di enorme interesse, sia come produzione, sia come modo di vendere, sia come educazione delle famiglie nel campo dell'energia. Molto interessante. Ce ne sono centinaia di aziende così sparse un po' in tutta Italia.
Sì, Ignazio, mi ha fatto pensare effettivamente che abbiamo citato pochissimi mondi sarebbe stato impossibile parlare di tutti, però ovviamente l'eccellenza italiana si trova che appunto in questi campi più tradizionali, senza forse dover andare a lavorare in startup, per cui ci tenevamo a parlare anche di questo mondo. E poi ovviamente l'altro mondo molto interessante, soprattutto su Milano, la finanza. Ci sono tantissime opportunità in finanza in questo settore a Milano con stipendi competitivi, e quindi vi volevamo chiedere se la finanza milanese per voi è all'altezza magari delle opportunità che si possono trovare a Londra, a Parigi, New York, insomma in giro per il mondo, e dove pensate che abbia senso guardare, pensando sempre a o qualcuno che torna in Italia, che ha già iniziato una carriera all'estero, oppure che vuole iniziare proprio dall'Italia.
La finanza a Milano è il mondo dei desk di trading, chiaramente un mondo sempre meno milanese, sempre più concentrato in pochissime piazze del mondo. Tuttavia in Italia ci sono almeno due grandi mercati di enorme importanza, che sono uno, e sono tutti mercati privati, non liquidi, cioè il debito privato e il private equity. Si stanno sviluppando moltissimo e ci sono sia molti dei fondi internazionali che hanno team italiani, e sia anche fondi italiani che sono di grandissimo valore. Uno dei fondi internazionali che ho conosco bene, ne sono advisor, per esempio, che si chiama Tikeau, è il nome di un atollo del Pacifico, adesso non mi chiedete.
In Polinesia ci sono andata.
È un fondo, per esempio, di grandissima qualità, che ha in Italia ormai una ventina di persone, e l'Italia per loro è il secondo mercato dopo la Francia. Quindi per chiunque voglia fare debito privato, private equity, come quella, ci sono anche tante altre opzioni. E poi, come sapete, l'Italia è, se non sbaglio, in termini di risparmio delle famiglie, ora è uno dei più grandi mercati del mondo. Come tasso di risparmio delle famiglie, se non sbaglio, è il secondo più grande del mondo, un mercato di risparmio finanziario enorme, per cui in finanza c'è tutta una parte anche di asset management, di wealth management, di asset gathering, che in Italia è molto sviluppata.
Jacopo, tu ci volevi parlare della nuova finanza, anche se non sbaglio, in quanto giovane del gruppo. Cioè,
non possiamo non parlarne, visto tutti gli esempi che abbiamo citato. Prima abbiamo parlato di Satispay, sul tema degli investimenti importantissimo, che forse anche voi conoscete, Money Farm, e sicuramente appunto insieme anche a Scalapay costituiscono un po', diciamo, forse i pilastri dei progetti finanza nuova, no? Chiaramente, oltre a figure più tecniche che ha citato prima Ignazio, in queste realtà è possibile trovare specialisti proprio della finanza che occupano professionalità, appunto abbiamo detto, sia nel mondo del risparmio, ma anche del credito, sia lato personale che credito alle aziende, che chiaramente conosciamo abbastanza bene perché è il nostro pane quotidiano. Quindi direi sicuramente questi progetti aprono tante possibilità anche per persone che magari hanno un profilo meno tecnico o di design, ma sono forti proprio sul core della finanza.
Poi una cosa di cui secondo me è molto importante parlare, oltre appunto a dove cercare lavoro, è quest'idea della cultura del lavoro. Devo dire che la nostra percezione, ancora lo ripetiamo da italiane che sono purtroppo scappate tanti anni fa, e che in Italia ci sia ancora un po' questo modo di lavorare vecchio stile, poca flessibilità, poco spazio per i giovani, poca diversità, ma soprattutto appunto questa idea di crescere piano e di avere proprio questo poco spazio per i giovani, secondo me è una cosa che impatta moltissimo. E quindi volevamo chiedere, ci sbagliamo, è così, ci sono dei miti da sfatare, siamo noi che vediamo le cose da fuori, non ci rendiamo conto di quanto sono cambiate?
Allora, guarda, io su questa non so se sono la persona più adatta a rispondere, perché ho lavorato tanto fuori dall'Italia e di queste percezioni io ho sentito soltanto parlare da storie e racconti di amici che hanno vissuto e lavorato anche in Italia. Sicuramente è così, ma appunto la cultura del lavoro è soprattutto legata a quello che si fa come impresa, e quindi è chiaro che se magari si lavora in un'impresa che sta sul mercato da sempre, credi non avere competizione e magari può anche abusare di una posizione di vantaggio, è chiaro che non ci sono incentivi a cambiare, no? E adattarsi, a sforzarsi di capire, migliorarsi continuamente. Ma come abbiamo detto anche prima, per fortuna le alternative ci sono, ce ne sono tante e sono sicuro che ce ne saranno sempre di più. Sono sicuramente ottimista, ho visto tanto cambiamento in questi ultimi 10 anni e secondo me le cose cambiano anche in Italia. Poi magari, appunto, magari cambiano un po' più lentamente, forse anche per fortuna, rispetto ad altre parti del mondo, però la realtà è che cambiano e le possibilità concrete ci sono. Appunto, si può andare magari anche più veloce da un punto di vista di progressione in carriera in centri tipo Londra, New York, di cui abbiamo parlato prima, ma non si può avere tutto dalla vita, quindi è difficile, secondo me, come dire, avere qualità della vita italiana con magari velocità e progresso in carriera come puoi trovare al centro di New York. Anche se su questo punto è qui che si ricordi, io sono convinto che se si defiscalizzasse il Sud Italia non vedo assolutamente perché questa parte non possa diventare la California d'Europa, quindi io ve lo sto dicendo, vediamo che cosa succede nei prossimi anni. Infine ti direi che appunto in generale la rivoluzione digitale, questi nuovi modi di lavorare flessibili stanno già cambiando da nel panorama del lavoro italiano. I ragazzi di oggi che sono bravissimi, escono dalle nostre università e non hanno problemi ad affermarsi anche all'estero, il fatto che poi riescano appunto a tornare ad avere spazio all'interno di imprese moderne e dinamiche, grazie anche agli incentivi di cui parlavamo la volta precedente, secondo me avrà un impatto sempre più grande e profondo nel tessuto e nel mercato del lavoro italiano.
Bene, grazie Jacopo, grazie Ignazio di nuovo per averci lasciato con spunti concreti. La serie continua e intanto auguriamo buona ricerca di lavoro a tutti.
Grazie a voi, a presto.
Grazie.
Grazie mille di averci ascoltate. Mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al nostro podcast ovunque ci ascoltiate per non perdere nessuna puntata.
Se ci volete dare una mano a crescere, lasciateci 5 stelle su Spotify o scriveteci una recensione su Apple Podcast. Ci mettete davvero pochissimi secondi, ma è un prezioso aiuto per fare scoprire il podcast a nuovi ascoltatori. E continuate a condividere Made It con i vostri amici, colleghi e parenti.
Ci potete seguire su Instagram @madeit.podcast o su LinkedIn cercando Made It Podcast, dove condividiamo tanti contenuti esclusivi.
Vogliamo ringraziare Sammy Bianchi, il nostro sound editor, Cosimo Bigliotti, il nostro editor, Mattia Cittadino per il suo aiuto nella creazione dei contenuti social e Guglielmo per aver composto il nostro jingle.